Lode, lode, amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Ci sono dei passi o dei gesti di Gesù che secondo me danno il via all'anno. Allora, la Twil è per noi il punto di svolta, è la fine dell'anno per iniziare quello nuovo. E abbiamo terminato la Twil con il segno proprio della comunità di Angera, e questa comunità che ospita questo ritiro. Le due manine, le mani di Gesù. E questo è il segno che ci siamo portati in fretta e furia, perché poi dovevamo partire, già chi pensava di prendere il cestino da viaggio, chi pensava di prendere l'aereo, chi pensava... Quindi ci siamo prese queste manine, le abbiamo messe in tasca, e ce ne siamo andati. Però poi il primo incontro, almeno per me, di preghiera, quello di Oleggio, il Signore ci ha dato un passo di Atti 3, di Pietro che va al Tempio, lo prese per mano lo storpio, lo prese per mano, lo sollevò, e lo storpio entrò nel Tempio cantando, danzando e lodando Dio. A me è sembrato proprio l'invito per quest'anno di essere le mani di Gesù, di tanti fratelli che sono storpi dentro, di tanti fratelli che si sono adagiati sul loro lettuccio, sulla loro barella. E abbiamo avuto la pandemia, e c'è stato tutte le varie situazioni religiose che ci hanno un po' debilitato, quindi forse molti si sono adagiati in questo stato di cose, ma Gesù non è d'accordo. Ecco, lo prese per mano, proprio Gesù ci prende per mano. Allora io martedì sera ho avuto proprio questa percezione. Ho detto, Signore, e faccio sempre la prova del bello, è un po' tentare il Signore che ti devi fidare e basta. Ho detto, dammi un passo di conferma se è questo il cammino per quest'anno. E successivamente Emanuela dà un passo. Alcuni lo sollevarono. E quando sollevano Achior, il capo degli Ammoniti, ed egli andò da Giuditta, appena sentì quello che aveva fatto Dio, credette fermamente in lui. Appena sentì quello che aveva fatto Dio, ma alcuni lo sollevarono. Quindi non è più il singolo, ma è la comunità che ti solleva e ti racconta quello che Dio ha fatto. E no, ti racconta quello che non è andato, e quello che si è comportato male, quello che non ha il senso civico, quello che non ha il senso religioso. No, e di queste cose negative ne sappiamo tante. E per credere fermamente in Dio abbiamo bisogno di amici. E Jonathan fu amico di Davide e lo incoraggiò a credere in Dio. Ecco l'amicizia. Per me questo è il programma di quest'anno. Il programma di quest'anno è Gesù che solleva ciascuno di noi e dalla nostra storpiaggine, e la comunità che solleva e racconta quello che Dio ha fatto. Mercoledì sera, per chi era a Novara, è stato bello, perché hanno raccontato chi più, chi meno, i più invisibili, quelli che sono sempre... Hanno raccontato di come il Signore ha operato alla Twil. Ecco, di questo abbiamo bisogno. Ma vi ricordate i primi tempi, quando venivamo alla preghiera, che si raccontava, Dio ti ama, per me ha fatto questo, questo e questo, e tu ti incoraggiavi. Adesso... E il vescovo ti odia, e è successo questo, questo e questo. Quindi restiamo in quel lettuccio. E Gesù, proprio ho fatto una scheda, Gesù dice, guardate le mie mani, Quando Gesù risorge, dice: guardate le mie mani, e mostrò loro le mani. E che significa guardate le mie mani? Guardate le mie mani significa guarda quello che ho fatto io, perché quello che ho fatto io lo farete anche voi, anzi ne farete di opere più grandi. Quindi guardare le mani di Gesù significa guardare quello che lui ha fatto e tentare nel nostro piccolo di rifarlo. E qui il primo passo, proprio siamo all'inizio del Vangelo di Marco, ma lo troviamo anche negli altri Vangeli perché è uno di quei passi dei sinottici, viene il lebbroso. Il lebbroso viene da Gesù e la lebbra è contagiosa, ai tempi di Gesù era molto contagiosa. E quindi sto lebbroso viene da Gesù, Gesù deve scappare, deve scappare. Attento, attento, via, 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 vattene via! No, invece il lebbroso si mette a terra e Gesù poteva dire: senti, fermati lì, fermati alla distanza di sicurezza. Ha guarito il centurione, figlio del figlio, l'amante lì, che cos'è, il servo del centurione, l'ha guarito addirittura a distanza, oppure il figlio del funzionario reale lo guarì a distanza. State lì, fermati, fermati. Invece Gesù lo toccò, stese la mano, lo toccò, lo voglio, si è guarito e la lebbra scomparve. Io penso, e questo penso dal punto di vista fisico, andate dal medico e chiedete al medico che vi dia degli integratori per alzare il vostro sistema immunitario, vitamina C, K2, curcuma, adesso siamo tutti esperti, per alzare il vostro livello del sistema immunitario, in modo che così, perché adesso non ci sono più restrizioni, quello è raffreddato, quello c'ha il Covid, quello c'ha la lebbra, quello. Ma dal punto di vista spirituale è la stessa cosa. E dal punto di vista spirituale, non ci sono integratori da prendere, ma rafforzati nella fede, perché quel fratello, quella sorella, che allora quando stiamo da soli stiamo bene, il problema sono gli altri. E io lo vedo con alcuni miei collaboratori, se li prendi a uno dei santi, quando li metti insieme, si scatenano tutti i diavoli. Perché? Perché l'altro mi fa da cassa di risonanza. E l'altro, le sue frustrazioni, le sue negatività, le sue cose, sbattono con le mie. Quindi se le mie stanno lì tranquille, boh, ma se vengono agitati dai tuoi, ecco lì le scintille. E allora che dobbiamo fare? Dobbiamo innalzare il nostro livello spirituale, in modo che le tue frustrazioni, il tuo peccato, i tuoi sensi di colpa, il tuo rimorso, incontrandoci, anziché andare scappando di qua e di là, come fanno i latitanti e i fuggitivi, cioè, ti ricordi tuo cognato il fuggitivo che adesso non fugge più, forza di preghiere l'abbiamo guarito. E questo è importante perché la comunità non si può prescindere dalla comunità. Gesù ha creato la Chiesa, Gesù ha creato la comunità. Poteva fare tutte cose lui, figurati, aveva bisogno di quei quattro ignoranti di apostoli, perché ecclesia, questo è importante. Quindi Gesù toccò, perché vedi, cosa dice il mondo? Il mondo cosa dice? Se una mela marcia, contagia tutte le mele, non è così? Con Gesù invece, una mela buona fa diventare tutte le mele marce buone. È cambiamento di mentalità, ma non cambiamento, trasformazione, trasformazione. E ce lo siamo ricordati alla Twill. Non è tanto come il serpente cambiare pelle o metterci una pelle di pecora e sotto siamo lupi. No, è trasformazione, uscire da crisalide, da verme, diventare farfalla e vivere per amore. Cosa fa la farfalla? Vive per amare e basta. E riuscire a essere farfalla. Siamo portati anche la farfalla dalla Twill. Lo toccò perché la mia positività. E no, e mi hanno detto adesso c'è un prete bravo a Romagnano che ha detto che non posso imporre le mani perché se impongo le mani a Enza Cannone ed è piena di negatività, passano tutti da me. Tienitele tu, dagli a tuo marito. Ma stiamo scherzando. Non mi ricordo nel Vangelo che c'è scritto, Gesù ha detto, imporrete le mani ai malati e questi saranno meglio. E non c'è scritto che tutte le negatività del malato passano in te, oppure che possono imporre le mani solo i consacrati. Mi pare che non c'è scritto, oppure c'è qualche clapostilla sotto. Io sai, sono spratico di Vangelo, quindi non saprei. Allora, fidiamoci del Vangelo. E poi, questo Gesù lo toccò. E San Francesco, quando vide i lebbrosi, vedete, tutti storpi, tutti brutti, tutti deformati, deformoso, diceva mia zia. E San Francesco incontra un lebbroso e scappa, quando era brutto. E poi, per vincere la sua natura, per vincere la sua natura, andò verso il lebbroso e lo baciò. E a volte noi incontriamo persone lebbrose nello spirito. Allora, mettiamoci in conto che ci sono persone che ci sono simpatiche, perché entrano subito in empatia. Sei nell'anima, abbiamo tante cose in comune, abbiamo le patologie in comune. Altre persone invece a pelle le restringiamo, ma non possiamo vivere vittime dell'istinto. Cioè, bisogna fare delle scelte. Io scelgo di amare tutti. Poi, Sara, appena la vedo, sciallallà, mi riempie il cuore, vedo Alfonso invece mi deprime. Ma sia Sara che Alfonso li accolgo, li bacio e me la sono portata pure in crociera. Figurati, che mi tormentava. Per dire, ecco, non dobbiamo essere vittime dell'istinto. Perché sennò saremmo equiparati al cane, al gatto, ma noi siamo esseri divini, noi siamo immagine di Dio, noi siamo figli di Dio. E potrei continuare ancora su questa scheda, Gesù che impone le mani, Gesù che tocca la bara del figlio della vedova di Nain, Gesù che prende per mano la suocera, che prende per mano la figlia di Gairo, Gesù che benedice, Gesù che porta fuori il cieco. E magari la rifaremo un'altra volta. Ma l'altra sera, mentre stavo preparando l'omelia di oggi pomeriggio, e per distrarmi, che sento sempre qualche canzone così, e ho sentito sta canzone di Battiato e ti vengo a cercare. E ho fatto un commento perché è un pezzo di Vangelo questo canto e lo sentiremo poi nella preghiera del cuore, anche perché nel salmo responsoriale di oggi c'è quello dall'aurora ti cerco, mio Dio. E il canto è Ti vengo a cercare ed è la prima parola e ti vengo a cercare, anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza. Dov'è Gesù? Dov'è Gesù? Gesù è in chiesa, nel tabernacolo, va bene, ma principalmente Gesù è nella comunità, dove due o tre sono riuniti, nell'ecclesia. Gesù è Me lo potrei trovare a casa mia, tranquillo. Ma ricordiamoci di Tommaso. Tommaso a casa non ha avuto nessuna apparizione. Gesù appare nella comunità. Presente! Non quel Gesù di ieri, non quel Gesù della Twill, non quel Gesù dell'incontro. Oggi io ho bisogno della tua presenza. Ho bisogno di vederti, sentirti. Come io ormai sono in comunione con te e ti penso, ti faccio. Come ne faccio? Io ho bisogno di toccare, vedere. Sono carnale, anche perché sono incarnato, non sono uno spirito. Miriam, dove stai andando? Già è ora di pipì? Ma quindi le recuperi? Ok. Noi siamo spiriti incarnati, quindi tutte queste storie angeliche che poi più ti vuoi fare l'angelo, più reprimi la tua natura e poi esplode, è come quelli che ammazzano e cose. E che mi piacciono le interviste, ma era una brava persona, salutava sempre, ti sorrideva, tacchete. Per dire, e ti vengo a cercare perché ho bisogno della tua presenza. Per capire meglio la tua essenza. Io ti capisco, attenzione, quando sono in comunità. Questo sentimento, cosa? Cosa ho detto? Per capire meglio la tua essenza, questo sentimento popolare nasce da meccaniche divine. E noi comprendiamo il Signore. Anche i monaci di clausura che non fanno comunione col mondo hanno tutte le preghiere in comune, hanno la ricreazione in comune, perché è proprio nell'incontro con l'altro che noi scopriamo Dio. E questo sentimento popolare e questo incontrarci nasce da meccaniche divine. Quanti prelati hanno detto, ma sì, questi gruppi è una comunione psichica. È vero, può essere, perché abbiamo le stesse patologie, quindi è una comunione psichica. Ma le comunioni psichiche non continuano, come gli adolescenti hanno una comunione psichica, poi quando diventano ometti e donne finisce, poi magari a 60 anni fanno quelli della quinta D, quelli del corso AUC, quando abbiamo fatto il militare insieme, per carità, ricordiamoci come eravamo belli. Addirittura ci sono quelli che mettono ancora nel profilo Facebook quando erano militari, il militare che l'ho fatto, io l'ho finito nell'81. No, nell'80, 21 luglio dell'80. E quanti sono passati? Quindi 43 anni. Lode al Signore sempre. E, ecco qua. Nasce da meccanica. Noi non siamo qui, la comunità di Angera, la comunità di Oleggio, di Bisuschio, di Gallarate. E non è che sono nate perché mettiamoci insieme e facciamo qualcosa. Da meccaniche divine, è Dio che ci ha messo insieme. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi uno per uno. E questo rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. È un rapimento mistico e sensuale. Ricordiamoci Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce, San Filippo Neri. San Francesco, non fermiamoci. Ecco perché benedico il Signore per la preghiera del cuore, dovremmo essere capaci di vedere questo rapimento mistico e sensuale, cioè avere una percezione di Dio che va al di là dei sensi, che va al di là della canzoncina, che va al di là della predichina, che va al di là della pregherina. E cioè, come per questi santi, che la maggioranza di questi santi che sono stati sconvolti anche nel corpo, per questa presenza di Dio. Ricordiamoci che noi siamo un essere finito, Dio è un essere infinito, noi siamo nel tempo e Lui nell'infinito. Quindi, quando tu veramente hai una percezione di Dio, tutto viene sconvolto in te. A questo dobbiamo arrivare, se no resteremo a livello di catechismo, a livello dello stare bene insieme, per carità, va tutto bene, ma riuscire a trasformare il nostro, se no poi cercheremo vie alternative per sballarci. Ma il vero sballo è proprio attraverso la comunione. E dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi delle piccole gioie quotidiane. Punta in alto, non fermarti alle cosucce e piccole gioie quotidiane, vai verso l'alto. Fare come un eremita che rinuncia a sé. Vi ricordate alla Tuil quando ho spiegato l'inizio della preghiera del cuore? L'ho dovuto fare perché sembra che questa preghiera del cuore adesso col respiro, l'Oriente, sono tutte queste pratiche che si fanno pagare l'ira di Dio. Ho parlato di come nella prima chiesa con Arsenio diceva rientra nella tua cella. E ho ricordato che oggi, come oggi, la cella, la nostra cella è il cuore. Quindi riuscire a ritornare nel cuore. Perché la persona che vive la comunione con gli altri è la persona che vive la comunione con se stesso, quindi essere capaci di stare bene insieme agli altri, ma di stare bene anche con noi stessi, fare l'eremita che rinuncia a sé. Questa è la cosa più difficile, lo troveremo nel Vangelo di oggi. E rinunciare, chi vuol seguirmi deve rinunciare a sé. Angela, apri gli occhi e guardami. E rinunciare a sé perché ho scoperto che c'è un superego da far paura. Io, perché io ci ho pregato, ecco. E questa è stata, perché io ci ho pregato, perché io l'ho invitata, perché io ho fatto questo, perché io ho spostato questo, perché io ho fatto l'altare, perché io. Rinuncia a te stesso. Chi vuol seguirmi, rinneghi se stesso. Io, ho ragione io. Tu poi non ne parliamo, colpa tua? Perché tu hai. Ma chi? Cioè, ti cambiano le carte in tavola, ti ricambiano proprio lì, perché tu hai. Ma chi te l'ha detto? Ci vuole veramente un registratore dove tu registri perché pur di non ammettere che hanno sbagliato. Cioè, da far paura. E se noi non rinunciamo a noi stessi, non rinunciamo io. Se non rinunciamo a noi stessi, tutte queste pratiche non servono a niente, perché resteremo sempre a livello umano e noi dobbiamo invece andare a livello divino, rapimento mistico sensuale, meccaniche divine, cioè praticamente da io passare a Dio, mettere al centro di anche tutte queste cose che lo facciamo per Dio. Lo facciamo per Dio, ma chi lo fai per Dio? Anche la Torre di Babele, facciamoci un nome per raggiungere Dio e si confondono. Allora, le persone confuse tu le vedi subito, sono quelli che mettono al centro se stessi. Sono le persone confuse, perché quando tu ti innalzi per amore di Dio, boom. Ti confondi, cioè tu mi fai la torre, la fai perché non è che Dio interviene e ti manda un fulmine per cadere la torre, ma ti innalzi, ma sei confuso. E tu le vedi queste persone confuse, che rinuncia a sé e ti vengo a cercare. con la scusa di doverti parlare perché mi piace ciò che pensi e che dici. A che non piace la buona notizia? Perché tanto adesso accendi la televisione e ti dicono tutte le cose. E le prediche ti dicono tutte le cose che non va. Adesso c'è pure tante cose belle da dire, pure il cambiamento climatico e cose, tutti questi problemi del mondo. Mi piace, invece Gesù quando la situazione di oggi, al tempo di Gesù è ancora peggio, ma Gesù di tutti questi problemi non ne parla. Alle persone che avevano problemi, Gesù parla d'amore, Gesù parla di un Dio d'amore e Gesù risolve i problemi, Gesù ti dà le chiavi, ti dà le cose. Ecco, mi piace. E vi ricordate quando... nella predica, quando uno dice, io mi distraggo, ma non è che ti distrai, quello è un volersi bene, perché l'angelo ti chiude le orecchie e mi piace ciò che dici, e il Vangelo piace, la buona notizia di un Dio che ci ama. E qui poi il clou di questo canto, perché in te vedo le mie radici. Parliamo sempre di albero genealogico, ma qual è la nostra radice? Ve la dico io. La troviamo nel Vangelo di Luca 3:23. Gesù, figlio di Giuseppe, Giuseppe figlio di, arrivando a Set. Chi è Set? Ve lo ricordate? Figlio di Set, figlio di Adamo ed Eva. Terzo figlio, il primo Caino, e sappiamo che è quello che sta, il secondo Abele che gliel'hanno ammazzato, e il terzo è Set. Nell'albero genealogico c'è quindi Caino e Set, e poi c'è il diluvio. Nel diluvio chi passa? Noè di chi è discendente? Di Set. Set che significa colui che viene dal profondo. Caino invece è quello, la parola che domina il visibile. Chi domina il visibile è negato. Chi viene dal profondo passa. Quindi noi siamo tutti discendenti di Set, perché quelli di Caino sono tutti annegati. Solo Noè passa. Noè e Set, figlio di Adamo, e qui c'è Adamo, figlio di Dio. Ecco le nostre radici. Noi siamo figli di Dio. Rosalia ti ha adottato. Tutto qua. Reginella è una news, ti ha adottata. Questo è Adamo, in te vedo le mie radici. L'incontro con Gesù ci porta alle nostre radici prime. Le nostre radici prime quali sono? Dio. Noi siamo figli di Dio. Al di là poi del battesimo, dove c'è la voce che dice: Ivan il terribile, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Nel battesimo. Prima ancora del battesimo, quindi anche i non battezzati sono figli di Dio. Set, figlio di Adamo, figlio di Dio. Ma è stupendo, in te vedo le mie radici. A questo dobbiamo arrivare. Anche se l'albero genealogico dobbiamo guarirlo, sistemarlo. Noi siamo quelli che chiudono il cerchio, ma possiamo chiudere il cerchio partendo da una sicurezza, che noi siamo figli di Dio e le cose le possiamo sistemare. E in questo secolo ormai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore. E saturo di parassiti senza dignità. I vampiri energetici, i parassiti, zacchete, che si attaccano e senza dignità ti tolgono le energie, la forza, i parassiti. Però ecco qua, mi spingono ad essere migliore. Noi possiamo deprimerci, incontriamo queste persone, sti parassiti che mi tolgono forza, che mi tolgono amore, che mi tolgono gioia, che mi tolgono cose e quindi posso lasciarmi andare e diventare anch'io vampiro, perché sapete che i vampiri generano vampiri, una volta che ti hanno vampirizzato sei pure tu vampiro e quindi vai cercando a chi prendere il sangue, a chi prendere la vita, ma mi spingono ad essere migliore. Io non voglio essere come Fabrizio, no, voglio essere migliore. Io non voglio essere come Papadopoulos, ma voglio essere migliore. Possiamo, vabbè, tanto lo fa lui, lo faccio pure io. Mi spingono ad essere migliore, con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni. Ricordiamoci le passioni e l'amore. La passione esce. Passione è allora, ragazzi, dobbiamo educare il nostro corpo perché le passioni, l'istinto, il testosterone, cosa però poi cresci, ma ti rimane qui nella testa. Ecco, quindi emanciparmi, addirittura lui dice che è un incubo, le passioni. Infatti, in tutta la filosofia orientale, specialmente, ma anche Gesù ce lo ha detto, è riuscire a non essere dominati dalle passioni. E qui c'è un'altra frase stupenda: cercare l'uno al di sopra del bene e del male. Cercare Dio al di sopra del bene e del male. Giuseppe. Senza lasciarci condizionare dal male, dal bene, da questo, da quello. L'uno! L'uno è il principale attributo di Dio. Che poi, tra l'altro, mentre faccio questa cosa, guardate il telegiornale, io guardo sempre il telegiornale, quello ufficiale, per sapere che cosa dice il regime. E Liliana Cavani, che è una regista che a me piace, alternativa, 90 anni. È andato alla mostra del cinema di Venezia per ricevere un premio a 90 anni. Quindi smettete di fare gli arteriosclerotici, perché a 90 anni è la mamma della buon'anima di Lucilla, 99, c'ha la testa che funziona. Ma questa regista mi ha ricordato la mia gioventù. Un film, Al di là del bene e del male, che poi è un libro famosissimo di Nietzsche. E Liliana Cavani ha fatto questo film che non vi consiglio, ma che la mia professoressa di italiano, io andavo in quinta D, ragioneria, professoressa molto illuminata, che ho amato e che amo tanto e che mi ha insegnato tanto, cioè andate a vedere questo film, un film non vedetelo che è orribile, La vita di Nietzsche, che si parla di questo triangolo amoroso. Nel 79 il triangolo, poi Renato Zero nello stesso anno ha fatto il triangolo e Patty Pravo ha fatto Pensiero stupendo, perché insomma fu l'anno dei triangoli con l'ipotenusa. Ecco, però al di là del bene e del male, cerca l'uno, cerca Dio, non contentarti di cosucce. E qui essere un'immagine divina di questa realtà. Essere, io devo essere. Tu vedendo me, devi vedere Gesù. Giuseppina, io vedendo te, devo vedere non la Madonna, questa faccia marronnuzza che hai. Devo vedere Gesù. Lisa Contini, non sta Madonna addolorata. Voglio vedere Gesù. Gesù. Essere un'immagine divina in questa realtà, questa, oggi 3 settembre, Caravate, io devo essere immagine divina. Chi vede me deve vedere Gesù, chi vede te deve vedere Gesù, quando rovesciava i tavoli, generalmente. È l'immagine, un applauso a Giovanni Manco!
l'immagine di Gesù che ribalta i tavolini. Io me lo immagino Gesù quel giorno, mamma mia, come doveva essere. Ecco, guardate lui e vi immaginate quel giorno. Ecco, questo, in questa realtà oggi, no, quando ero seminarista, no, quando ero giovane pretino a Oleggio. Oggi, in questa realtà. E ti vengo a cercare perché sto bene con te. Si sta bene con Gesù. Con Gesù stiamo bene. E quindi perché ho bisogno della tua presenza, non di quel Dio di quando ero ragazzino ed ero chierichetto e guardavo quel Cristo, mi sembrava Marcellino Panettino, quel Gesù che mi parlava. Sempre un po' strano sono stato. E non quel Gesù di quando ero seminarista che volevo morire martire. Qualcuno mi ha detto, Marco, adesso ti stanno arrivando tutte le tue preghiere che facevi prima. E non quando, ma oggi, che poi tra l'altro io ero seminarista e ero novizio. E c'era una signora che diceva sempre a mia madre: Mamma mia, suo figlio mi sembra mio zio, missionario in Cina. Oh, le auguro la sua santità, la sua fine. Diceva sempre: Mia madre un giorno gli ha detto: Ma signora, ma che fine ha fatto suo zio che lei lo augura a mio figlio? Guardi, era missionario in Cina, l'hanno arrestato. L'hanno buttato in prigione, lo hanno fatto morire di fame. Morto martire, mia madre non ha salutato più quella signora. Però, per dire, però io ero entusiasta di ste cose. Oggi, il Gesù di oggi, non il Gesù di quando. Ma si potevano montare le ossa, i digiuni, che altro digiuno di Medjugorje, altro digiuno dei terapeutici, il digiuno dei 36 ore. Lode. Ok, e ti vengo a cercare. Amen. Adesso lo cercheremo nella preghiera del cuore e cominceremo proprio ascoltando questa canzone, perché in questa ricerca possiamo incontrare. Adesso 10 minuti di pausa pipì e cominciamo. Lode.